Sono interferenze dall'aldilà!
Prego, aspetti prima di intervenire, non è previsto.
Ma scusi, almeno per una volta.
Alberto ha ragione, questa è un'eccezione.
Ecco, sentite. Anime che persino da oltre riescono a rubarmi quel 2 minuti, 1 di scena. Ma per dire cosa poi? Ma comunque, ci risiamo. Proseguiamo in questo e per questo ennesimo viaggio nell'oltre, ma oltre tomba.
Per la fantasia ci sarà sempre spazio. Altri cimiteriali. Testo e regia Sara Flatt.
See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you.
E rieccoci. Stavo entrando questa volta da un'altra porta rispetto a quelle solite trovate nei cimiteri. La divisione qui tra il qui e il là non è segnata da parole come qui riposa in pace, qui giace, omnis moria o altre. Non c'è ghiaia da calpestare o uccellini che accompagnano la passeggiata, auto in lontananza. Non ci sono né pioggia, né sole, né vento. Tutto questo lo si può soltanto immaginare. Qui ci sono 3 scalini per scendere e arrivare in una stanza, un salone che sembra un parco giochi per chi voglia far vivere le storie passate, presenti o future. Oggetti del passato, macchine da scrivere, un pianoforte scordato, una sedia in legno e una a rotelle con le ruote sgonfie, un secchio di metallo, un rubinetto, piatti, bicchieri, scarpe coi tacchi, improbabili resti di quotidianità che hanno lo scopo di risvegliare negli ascoltatori un mondo magico, quello dei film per le orecchie. E poi ci sono loro, le anime che hanno recitato, sudato, fumato, riso, pianto e giocato a scacchi. Le sento, presenti, forti. Ancora una volta mi sudano le mani.
Bene, bene, siete arrivate anche qui.
Finalmente un posto caldo. Questo vagare per cimiteri tra nord e sud, est e ovest, sempre in balia del tempo, meritava una pausa.
Desiderate un caffè?
Un momento. Prima di passare ai soliti sollazzi cimiteriali, anche i nostri ascoltatori meritano una presentazione. Ci troviamo nello storico Studio 4, cuore della registrazione di tutto quello che i nostri fedeli, devoti, religiosi e non ascoltatori, amanti di podcast, fiction o del radiodramma della domenica, fruiscono, ascoltano e godono fin dal giorno della sua costruzione nel lontano 1960. Il nucleo produttivo dell'odierna Fiction Audio, sita nel conosciutissimo e amatissimo Stelio Molo, stabile la cui costruzione è iniziata poco dopo gli anni 40 a Lugano, Besso, siamo in Ticino per intenderci, ha portato a quanto oggi i visitatori possono vedere. 3 nomi, Kamenzin Tiakliatami, una delle opere architettoniche più significative degli anni 50, e qui tra scarpe, maglioni lasciati per i posteri, tappeti, sì, direi impolverati e copioni dimenticati, ci siete voi, care anime. Benvenute, benvenute.
La vena polemica non l'ha certo persa.
E lui?
Lui credo sia Alberto.
Sono io, sì, sono io, Alberto Canetta, ma non credo ci sia bisogno di presentarmi.
Alberto, ma certo che sì, non si possono lasciare gli ospiti totalmente all'oscuro di tutto, per quanto tu possa essere noto.
Bando alle ciance. Ho capito, non sarà tanto impegnativo quanto una visita al Per l'Ascesa, almeno spero. Lui, care, è Alberto Canetta, nato nel lontano 1924 nel caldo mese di agosto, con qualche grado in meno rispetto ad oggi. Forse anche accolto da una ventata di aria caldamente rinfrescante, meno polveri fini, senza il sentore di stantio e magari senza quella cappa grigia che permea i cieli della pianura padana oggi. Se guardate sull'app di Google Maps, una delle regioni, la nostra, è con la vicina pianura tra le più inquinate al mondo, dico al mondo, a causa certo del cambiamento climatico. Che ora pensano risolvere vietando di fumare per le strade? No, scusate, mantenendo una distanza.
Mia cara, siamo qui per altri scopi.
Diceva a proposito di Alberto?
Grazie, Katie. Trovavo comunque interessante la parte sul divieto di fumo. Certo, mi sarebbe spiaciuto non poter
vede,
più...
Vede che qualcosa di buono lo stavo pur dicendo. Caro Alberto, no. Non avrebbe potuto fumare, come del resto nemmeno qui, almeno credo. Ma per lei... Tutto questo, beh... Sì, potremmo chiudere un occhio.
Signora, non siamo qui per...
Certo, per dilungarci in chiacchiere. Quindi lui... Magari poi in privato potremmo anche darci del tu. Cosa ne pensa?
Beh, certo.
Bene. Lui, Alberto, nato appunto a Milano nel 1924, era agosto e lo sapete, è deceduto, o meglio partito per altri mondi, il 24 maggio del 1987 a Lugano, dove si era trasferito. Figlio di Luigi Carnemolla e di Enrica C., sposato con Maria Laura Pfister nel 1956, si è diplomato in ragioneria e ha studiato pianoforte a Milano fino al 1944. E qui poi il salto di qualità. Dal 1944 ha fatto parte della compagnia di prosa della radiotelevisione italiana a Milano, fra l'altro in recite itineranti, e dopo soli 2 anni ha iniziato a jouer in compagnie sotto la direzione di figure come Renzo Ricci e Peppino De Filippo. Ah, che tempi magnifici i vostri! Attivo dal 1954 a Lugano, ha poi lavorato per la radio della Svizzera italiana e ha fondato la compagnia del teatro Cittadella nel 1961. Responsabile di Radio Gioventù per 3 anni, dal 67 al 70, era un brillante, ma che dico di più, un unico grande attore e regista alla RTSI. Curava il settore radiodrammi, al quale ha dato una spinta, sì, un tocco di qualcosa di magico.
Insomma.
Qualcosa di magico, oltre a curare regie per il Teatro Apollo dall'80 all'83 e ha tenuto lezioni di storia del teatro al Liceo di Lugano dall'81 all'84 e nell'84 ha dato anche vita al teatro La Maschera nel 1987.
Bene, il quadro credo che ora lo abbiate, vero?
Sì.
Quindi, Alberto?
Grazie, è tutto corretto. Ti ringrazio.
Ma si figuri.
Cominciamo con il fare gli onori di casa. Vi spiego brevemente come svolgiamo solitamente le visite guidate qui dentro. Mm-hmm. Io, in persona, sono, e secondo la fisica quantistica il tutto è possibile, ed essendo anche attore mi riesce bene, una parte della storia di questo posto. È dovuta a vari personaggi, reali o meno, che sono stati qui, ossia... Io sono sempre io, ma mi permetto di evocare con poche brevi battute anche gli assenti, così da dare un'idea leggermente più ampia dell'ampiezza della storia di questo studio, palco, mondo, e lei fa lo stesso.
Io sono Ketty, Bertola e anche Fusco. Ma di me, cara guida, non dica niente.
Ecco, nel mondo del teatro è sempre così. I maestri della parola ci tolgono il lavoro, come la Bernarda.
Ah, Sara! Se proprio vuole saperlo, ho impersonato anche lei.
Sei stata splendida.
Grazie, Alberto. Detto da te, più che un complimento. Sei sempre stato un signore.
Sai che ti ho sempre stimato.
Dicevamo, un universo
se
di...
Se permette, mia cara, qui i padroni di casa siamo noi.
Ma certo, fate vobis. Noi e loro ascoltiamo.
Io sì, come Alberto farò lo stesso. Evocherò, sarò la portavoce di tutte o almeno modestamente di alcune di quelle splendide stelle che hanno calcato questo palcoscenico del mondo del dietro le quinte, quello delle voci. Una storia di passioni, amori, intrighi, litigi.
Credo che abbiano capito si tratti di quello della radio, o meglio, del teatro radiofonico. Ma voi due siete sicure che non volete andare in un cimitero normale?
Sì. Bene. Solitamente presentiamo gli spazi guidando le anime sensibili attraverso il nostro mondo. Apriamo le porte del nostro paradiso. I monumenti sono microfoni. La ghiaia... sono oggetti di rumoristica. La campana della chiusura di questo tempio di anime. Ne abbiamo di tutte le qualità. Alberto?
Sì, cara, eseguo. E lei, mia cara, si presti al gioco. annunci l'inizio della farsa e porti i nostri ascoltatori nel mondo dell'immaginario.
Ah, certo, se lo dici tu, ci davamo del tu, vero?
Certo, ma ora iniziamo a lavorare, quindi continua pure.
Giusto, sì, non mescoliamo troppo lavoro e vita privata. Bene, dato che la regia ha deciso di affidarmi un ruolo di rilievo, torno guida, quindi... Benvenute, benvenuti nel nostro studio cimitero, dove le voci non muoiono mai, ma si trasformano in onde, interferenze e a volte in piccole ghost stories da ascoltare tra un sorso di caffè e l'altro. Non preoccupatevi, qui non c'è bisogno di un permesso per parlare. L'unica cosa che serve è l'immaginazione. Vado bene così?
Beh sì, forse potremmo rifare...
Ottimo, ottimo. Non perdiamo altro tempo. E ora, ragazzi, pronti. E uno, e due, e...
Pazzesco. Questa degli oggetti non l'avevo ancora vista.
A parte qualche luce che si accende o spegne da sola, stampanti che si rifiutano di stampare, macchinette del caffè che scelgono di farsi un macchiato con lo zucchero autonomamente, o fotografie che cadono e mi si presentano davanti facendomi notare che la persona che sento esserci è davvero lì accanto, tutto quello che stava e sta succedendo in questo studio non lo avevo mai vissuto. Gli oggetti qui vivono davvero di vita propria.
Magnifico, geniale. Si vede che conoscete questo posto come le vostre tasche. Ah, che emozione! Come una radio che si sintonizza sui ricordi e le storie che non possiamo dimenticare. Un brivido! Sentite? Sento delle vibrazioni. Sembra che qualcuno voglia entrare in scena. Ma chi sarà? Chi sarà?
Signore e signori, alziamo il sipario! Siete o non siete qui per assistere alla nostra messa in scena?
Credo, se mi permetti, caro, si tratta, ecco sì, insomma, dell'ultima recita.
Ma diamine, come l'ultima?
Credo sia previsto un trasloco e quindi la chiusura di questo studio.
Non preoccuparti, mia cara, per la fantasia ci sarà sempre spazio. E poi, sicuro, la sorellina minore della radio non ci lascerà.
Si sta riferendo alla televisione. Cronologicamente è arrivata dopo, quindi per anni era considerata la sorella più piccola.
Ma Alberto, allora dobbiamo davvero darci da fare. Dobbiamo realizzare l'ultimo radiodramma e che passi alla storia.
Audio fiction.
Cara. Ah, cara la mia lei, non si lasci. Almeno lei, che sembra poter dare tanto alla scena, non si lasci traviare dal vuoto contemporaneo. Cambiano i nomi, ma non la sostanza. Alberto?
Katie? Assolutamente d'accordo.
Non volevo certo offendere...
Alla tecnica?
Siamo pronti, maestro.
Questo rimarrà nell'etere, scolpito nella storia. Quindi...
Io alla regia. Se per te, Alberto, non ci sono problemi.
Direi noi questa volta, no?
D'accordo. Sì, anzi, buona idea. E voi... Si inizia! Vuoi fare un discorsetto introduttivo, uno di quelli soliti motivazionali per la troupe?
Soprattutto oggi, direi. Cari abitanti del 4, care visitatrici, qui si recita senza fine e ogni voce che sentirete oggi è un atto di ribellione contro l'oblio. La radio non smette mai di parlare, non smette mai di raccontare, neanche quando spegniamo la luce. Vi siete mai chiesti cosa accade quando il microfono si silenzia? La risposta è semplice: nulla si spegne mai veramente. Le parole restano sospese nell'aria, nelle onde, ed è così che un radiodramma prende vita da un'interferenza, da un silenzio che diventa suono.
Certo, certo. Ma lascia che te lo dica, Alberto. Qui non c'è solo vita e morte. Ci sono anche le pause.
Ah, sì.
E le pause, lo sai, sono fondamentali. Non possiamo permetterci di fare il monologo introduttivo senza il giusto spazio per il silenzio. È nel silenzio che troviamo il cuore della narrazione. Lei, biondina, quella giovane datata, legga.
Qui ogni cosa racconta una storia, come questa sedia, rotta ma ancora comoda. Come quel microfono, che forse ha registrato la risata di qualcuno che ora non c'è più.
Bene, bene, bene tutto. Ma chi si è seduto su queste sedie? Chi ha parlato attraverso questi microfoni?
Ah, cara mia, le loro voci sono come polvere. Ma la polvere è fatta di ricordi.
Scusate, potremmo forse più appropriatamente dire... Scusate, ho preso qualche appunto perché io, a differenza di altri, mi sono preparata io. Senta, ascolti, regista.
Sì.
Qui... ogni oggetto è un monumento alla memoria. Ogni microfono è una pietra tombale. Ogni script dimenticato è un epitafio di chi ha contribuito a costruire questo impero sonoro. E quando il sistema sarà spento e gli ultimi fili di corrente non correranno più tra i circuiti, noi saremo qui a raccontare ancora, tra le ombre e le onde. Poetica, vero?
Sì, bene. Ottimo per un'omelia, un addio. Un ricordo di qualcosa che consideriamo ormai condannato, ma noi siamo. Continuiamo ad essere, siamo qui perché vegliamo su quanto ancora resta del futuro e del passato. Noi siamo qui non per essere un monumento, non per far parte di un museo, ma per continuare semplicemente ad essere noi.
Alberto, a questo punto, se interrompiamo la messa in scena costantemente e ricamiamo fronzoli filosofici ad ogni momento... beh, facciamo una pausa prima del punto che precede l'apertura del sipario e prendiamoci davvero una tazza di caffè. Tu, se vuoi, puoi anche giocare a scacchi.
In fondo il tempo non ci manca.
Amici delle microfonaglie, avvicinatevi, prego. Ce n'è per tutti.
Bene, il torneo comincia. Chi sfida oggi?
Io questa volta... prendo i neri.
Ah, mio buon Calò!
Come va?
Perfetto, Romano. E io controbatto, contrappunto, e invece voglio i bianchi. Felice che sia lei a sfidarmi, maestro.
Non volevo perdermi questa partita finale.
Magnifico, ottimo. L'ultima volta l'aveva vinta Fabio Battistini?
No, mi pare fosse stato Bianconi.
No, non era certo Piero. È stata Franca.
Dov'è la nostra amata Primavesi oggi?
Era in scena nell'oltreemisfero. Un monologo che ha appena scritto.
Katie, scusa, posso avere dello zucchero?
Non sono qui per servire, ma per te, maestro.
Ah, grazie.
Eccolo. Felice che tu sia dei nostri.
Ah, sì, in fondo ci sono stato all'inizio e non vorrei certo perdermi la fine.
E questo era d'obbligo, signori. Finalmente. Qualcuno gradisce anche qualche biscotto?
Finalmente rivivono senza l'ansia da prestazione.
Credo, a dire il vero, l'ansia era quella di avere ancora un lavoro. Istrionico, ma pur sempre un lavoro. Ma a questi chi lo toglie il lavoro? Sono senza tempo.
E lei, perlomeno, può rispettare la pace di questo spazio? Per un momento. Qui ci stiamo concentrando.
Ben detto, Katie.
Aspettiamo ancora qualcuno?
Felice?
L'ho visto sul tetto che tentava di registrare... potremmo chiedere a Rossella di venire.
Chiamarla per assistere a una delle vostre solite partite in attesa che la o il regista della giornata si decida a continuare?
Ma oggi, Katie, siamo noi.
Buonasera, miei cari.
Rossella!
Avete sentito che tacchi oggi? Questi dovrebbero aver accontentato la tecnica. Tommaso? Tommy? Sei felice della scelta dei tacchi?
Come sempre, cara. Puoi metterti leggermente più a destra a guardare il microfono, per cortesia? Yasmin la porta, grazie.
Ah, certo.
Thomas, oggi cosa ne pensi se andiamo a mangiare qualcosa all'angolo?
Non la solita bettola, per favore.
Sempre di cibo si parla qui, mi sembrate Leonzio.
E qui, cari ascoltatori, va aperto non un capitolo... un buco nero di dimensioni impossibili da misurare. Una manciata di minuti dedicati a raccontare la storia di una vita. Ma che dico di una? Un migliaio di vite passate tra questi studi, scale, sudatoi, toilette, eccetera, eccetera, eccetera. Leonzio era in primis un noto scrittore, intellettuale e un eccellente regista di radiodrammi, teatro e sceneggiature che, come molti, da Romano Calò, il giocatore avversario di Alberto Canetta, il regista e autore che ormai conoscete, la portatrice di caffè Katie Fusco, attrice, regista e anche produttrice di audio fiction, l'appena giunta Rossella Falk, gli attori Primavesi, Loreto, Graziosi, Quirici Medici, Zanoletti, insomma ABC di un infinito elenco che porta fino al regista del suono che cura il delirio e l'attuale regista del delirio che state ascoltando, la produttrice del Di Qui Sopra Delirio, insomma a elencare tutte e tutti quelli che qui ci sono passati con ruoli diversi e poi simili che ci sono stati e sono, ci si sfinirebbe come sto letteralmente facendo.
Cacco matto!
Ah, che fortuna, stavo morendo.
Ah, noi. Lo dice.
Oh, no, scusate la scortesia.
Ecco, signori, direi che con questo scacco la partita è finita. Quindi alzatevi e proseguiamo. Chi è di scena?
Ma così presto?
Io avrei un'idea. Potremmo rifare il Falstaff.
Appena arrivata è già dagli ordini e senza presentarsi.
Quello viene dopo.
Mi piace. Brava, Katie. Creiamo un po' di tensione. Bella idea, Rossella, il Falstaff.
Vero?
A meno che torniamo ai classici di Chekhov, eh? Il giardino dei ciliegi. Beh, in fondo sono anni.
No! Direbbero che scricchiola, che sa di stantio. Sembra una cosa come teatro di prosa, ombroso, pesante da portare e portarsi dietro. Sorprendiamoli!
E io con i gialli però ho sempre fatto fatica. Magari una commedia.
Io ce l'ho! Ce l'ho, eccolo qua. L'insostenibile inutilità dell'infinito io irraggiungibile.
Romano!
Ma sì, bella idea, Romano!
Grazie.
Madame Falk, non si scandalizzi e si lasci trasportare dal suo istinto, la sua anima la guiderà. Ce la inventiamo, gliela bisbigliamo alle orecchie, chiediamo a Thomas qualche artificio e la cacofonia del presente li conforta e noi li stravolgiamo.
Devo dire che tutto questo indisciplinato gruppo post-presente mi sconcerta. Signori, dovrei poter dire qualcosa di concreto e trasmettere qualcosa di rassicurante, infondere qualcosa alle cui presenti orecchie e anime in ascolto.
Dica loro che il surrealismo è parte della vita e il caos padrone del tutto. Noi qui...
Si sta creando...
Tra tutti i cimiteri che avevo visitato e quelli che ancora avrei voluto vedere, questo ha ancora qualcosa di ultra sorprendente. Qui si sente che l'energia delle persone che ci sono passate ha lasciato delle tracce attive, delle tracce vissute e ancora vive. Se davvero, secondo il pensiero quantistico saltando da un elettrone all'altro, possiamo essere senza tempo qui e là, probabilmente queste anime, quelle persone che qui hanno lasciato una parte di anima, si possono percepire perché hanno lasciato una parte del loro operato quantistico in questo spazio. In fondo, il teatro eternizza questo essere solo nel presente e registrando quell'incontro di un momento avvenuto in un giorno definito per uno scopo dato, imprimiamo in modo indelebile questo nostro passaggio che dall'etere all'etere rimane nell'etere. La voce è qualcosa di più personale e intimo, forse, di una fotografia. E in tutto il mio vagare per cimiteri ho sempre cercato di sentirle, ascoltarle e a volte ignorarle, quelle voci. Anche se quello che penso, che a volte più mi manca di chi mi ha lasciato su questa terra, è proprio quella, la voce.
Giusto, giusto! L'avete sentita anche voi?
Giusto.
Eh? Sì, l'avete sentita?
Sì,
è giusto, mia cara, essere riflessiva, pensierosa, dimostrarsi rispettosa in questo santuario. Ma per amor del gioco, facciamolo con un tocco di leggerezza. La morte sarà anche una cosa seria, ma qui va trattata per quello che è. Un escamotage per piangere, forse. Pensare, ma magari non troppo, ma soprattutto ridere, perché no? Improvvisare.
Esatto. E chi meglio di noi, che ormai siamo oltre il velo, può raccontare cosa significa davvero la morte? Non è la fine, ma un cambio di frequenza.
Quindi la corte ha deciso. Una pièce sulla morte è l'ultimo radiodramma che vogliamo registrare in questo studio?
Speriamo nel prossimo studio arrivino con qualche altra idea. Sempre che ci vengano questi.
Ne abbiamo fatti tanti di lavori in merito. Il problema, colleghi, è trovare la giusta tonalità. Una pièce teatrale che parli di morte senza diventare pesante.
Finalmente di nuovo una sfida. Aspettare il verdetto mi stava cominciando a venire a noia. Se Felice si fosse degnato di scendere dal tetto, avrebbe sicuramente avuto da ridire.
Felice, si riferiscono a Filippini. erano scrittori e pittori, direttore anche del parlato radiofonico.
Non allarghiamoci, mia cara. Questa è materia mia. Materia grigia. Se posso permettermi, quindi, Felice Filippini, figlio di Agostino, meccanico, e di Rosa Menghetti. Nato ad Arbedo nel 1917, era un giugno particolarmente felice, il 20 per essere precisi, deceduto, ebbene sì, anche lui, nel settembre dell'88 a Muzzano, ridente villaggio sito sui ai bordi e ai margini del laghetto di Muzzano, poco distante da qui. Lui, il nostro Felice, si era anche sposato, era nel 1940, se non sbaglio, con Daphne Salati, pianista. Frequentò la scuola magistrale a Locarno tra il 34 e il 37 e, come dice giustamente la nostra piccola spia, era scrittore e pittore, direttore dei programmi parlati della radio della Svizzera italiana dal 45 al 69. Visionario, un po' come il nostro qui presente Canetta. Con il romanzo scritto nel 42, Signore dei poveri morti, che provocò discussioni e polemiche per le novità della visione e del linguaggio. Sebbene attivo prevalentemente come pittore, fu un prolifico autore di radiodrammi, oltre che di romanzi e poesie.
A questo punto potrebbe, anzi dovrebbe presentare o perlomeno evocare anche le nostre di biografie, dato che seppur in forme diverse siamo presenti.
E va bene. Prima no, ora sì. Partiamo da uno dei maestri più vecchi, mi si permetta, del teatro di prosa della SI, Svizzera italiana, citato più volte da Madame Fusco perché lui ne fu il maestro, ossia Romano. Romano Calò, proveniente da una famiglia di magistrati, viene avviato a studi universitari, però la passione per l'arte prende il sopravvento. Fondatore e direttore con Letizia Bonini della Compagnia degli Spettacoli Gialli, creata nel 1934, si trasferisce in Svizzera nel dopoguerra e inizia a collaborare con Radio Monteceneri, l'antenata di questa nuova radio, dirigendo e gettando, trasmettendo, condividendo nell'etere diverse opere di prosa in lingua italiana, con la partecipazione di vari attori italiani, tra cui bla bla bla.
E io, se permette, mi presento da me, così evitiamo gli errori di dizione, le storpiature, tutto quello che a voi moderni tanto piace, la recita naturalistica, mancanza di professionalità. Altro che buttala via questa, sporcala. Anche i versi più complessi possono essere fatti rivivere in perfetta dizione, ma con la verità dell'interpretazione. E questo, oltre a essere ovviamente talento, è anche studio. Sono Rossella Falk.
E qui tutti dovrebbero conoscerla, ovviamente, penserà lei.
Prego, abbandoni i commenti. Io sono semplicemente un'attrice che ha preferito il teatro al cinema, pur avendo lavorato anche con Fellini. Ho lasciato la mia anima in teatro, diretta da Giorgio De Lullo, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Orazio Costa e pur non avendo molto a che vedere con gli autoctoni e qui residenti, io qui ho dato una parte della mia anima, scoprendo la mia voce, e qui mi sono innamorata di questo studio.
Ecco, lo dicevo io che lei non c'entrava, come se la storia non fosse già abbastanza complessa. Qui mi pare si sia in difetto di disciplina, miei cari attori, autori e registi.
Sia poetica, mia cara guida. Non tutto deve seguire una logica matematica. Sarebbe come tentare di comprendere la morte tramite una tabella Excel. Incasellare un sentimento in una colonna, farle corrispondere un numerino, una riga e un orario, e decidere che quell'emozione può esistere di notte e non di giorno, che le anime partite non ritornano, che chi muore a Parigi non vedrà mai Berlino, che serenità e dolore non possono coesistere come malinconia e felicità. Rossella non c'entra direttamente con noi, che abbiamo lavorato fissati internamente, contrattualizzati, stipendiati ogni mese e tutto quel linguaggio burocratico che uccide la poesia. Ma lei, come noi, qui ha amato.
Sapevo che scriveva anche poesie, ma che fosse così... Sì, beh, mi ha commosso.
Ti ringrazio, Ketty. Questi studi li ho amati. Adorati. Quella libertà di spirito e creatività caratteristica di questo spazio,
la possibilità di provare, ripetere, la cura del dettaglio sonoro e l'attenzione nel montare le nostre voci e darci finalmente anche uno spazio sonoro e non soltanto visivo.
Ah, la voce! Mistero, enigma, testimonianza di una profondità sconosciuta.
Certo! La laringe, una delle cose che rimangono più al riparo dagli sguardi esterni.
E noi l'abbiamo esternata.
A volte magari un po' troppo addomesticata, ma sì, io con la mia voce ho dato modo alla mia anima di uscire.
Un concetto profondo, bravo.
Quasi quanto la nostra amica morte. Ecco, signore e signori, direi di tornare al lavoro. Vorremmo realizzare una fiction audio, atto unico, sulla morte e dovremmo darci da fare. Non abbiamo tutto il tempo.
Giusto, sì.
Lo so, potrà sembrare un paradosso, ma questa sera si va in scena alla Maschera. Sono riuscito a organizzare una piccola sorpresina, vedrete, fidatevi.
Teatro La Maschera, un teatro di produzione che presentava gli spettacoli per più sere consecutive della settimana in uno spazio circolare in cui vengono sperimentate l'estetica del teatro da camera e del teatro povero di Jerzy Grotowski. La compagnia esordisce con Ceneri di Samuel Beckett il 24 gennaio del 1984 per la regia di Paolo Belli, con l'intensa interpretazione di Canetta e Silitoni.
Sì, eccetera. Gli interessati se la vadano a leggere la storia. Noi innoviamo e creiamo la morte. Partirei con un'indicazione, colleghi. Giocare, spielen, jouer, mi raccomando.
Oh, finalmente iniziamo col piede giusto. La morte non è una tragedia, è semplicemente un atto che possiamo chiamare finale. Ma il finale, in fondo, non è che un prologo a qualcosa di nuovo.
Come mi piace! Posso osare proporre... E se allora mettessimo insieme i pezzi? Ognuno di noi racconta una storia, un aneddoto, un frammento di vita che può contribuire alla pièce. Un mosaico di esperienze post-mortem. Cosa ne dite?
Potrebbe funzionare. Non ci sono limiti alla creatività qui.
Allora io propongo una scena ambientata qui, nello studio, durante una notte tempestosa. Le voci dei defunti che raccontano i loro ultimi momenti di vita.
Perfetto! E io aggiungerei una nota di humor. Vediamo, un regista morto che cerca ancora di dare istruzioni a un gruppo di attori viventi.
E magari una sottotrama romantica tra due spiriti che si sono ritrovati dopo la morte. Un amore che trascende il tempo e lo spazio, che prima non sono mai riusciti ad amarsi per una questione di classi sociali alla Tennessee Williams.
Oddio, il treno chiamato desiderio!
Tram.
Come?
Solo tram.
Il tram chiamato desiderio! Sì. Lei, tu, scusa, so a cosa ti riferisci. Bravo. Bravi. E per il gran finale un blackout completo dello studio, simbolo della chiusura definitiva. Ma invece di disperazione ci sarà una festa, una celebrazione della vita che continua anche dopo la morte.
E noi usciamo dallo studio portando via un pezzo del passato, un microfono, una sedia, un copione, perché la memoria non si cancella, si trasforma.
Eccola la nostra pièce, un radiodramma che parla di morte ma celebra la vita. Un ultimo grande applauso per uno spettacolo che non finisce mai. Poetico! Beh sì, forse fin troppo.
Belle queste idee. Ma qui ci vuole una storia concreta. Ma qualcuno ha una trama definita. E poi, la storia della sottotrama romantica, permettimi Alberto, ma da te non me la sarei aspettata. Comunque, tre registi e nemmeno un canovaccio, un abbozzo. Scusate, colleghi, ma questo non basterebbe nemmeno per un teaser. Qui gli ascoltatori e ici vanno nutrite e iti. Così sembro più moderna, vero?
Beh, moderna, direi gender friendly e quality promoter. Potrebbe spopolare tra i sostenitori degli asterischi e delle quattro rose. Sì, forse ha raggiunto la modernità, cara signora Falk. E qui devo ammettere che lei ha proprio ragione.
Io ho sempre pensato che il concetto filosofico della temporalità sia l'unica chiave che permette di superare quell'idiozia che chiamiamo modernità.
Ah, su via, collega, questo è un delirio. Lasciamo parlare l'istinto, la pancia, la voglia di trasmettere in pochi minuti quello che vorremmo ricordassero di noi. Non tanto per noi, quanto per loro, coloro che ascoltano. E si noti che così ho anche evitato di entrare nelle noiose questioni di genere.
Io a questo punto vorrei sprofondare, ma non nel sonno eterno. Vorrei sprofondare dalla vergogna. Anni di battaglie, lotte, superato il concetto della donna oggetto, conquistato il diritto di voto, iniziato a prender parola e essere presenti laddove prima ci era vietato. Ma che parlo a fare? Tutto sfumato, relegate nel concetto di quote e asterischi. Tu, andiamo avanti, il nostro lavoro è l'unica via d'uscita da questo mondo delirante.
Brava collega, concordo. Continuiamo con la creazione fantasiosa del delirio recondito che ci accompagna tutti.
Mettiamo quindi in scena qualcosa che parli della morte.
Ecco, mi inserisco. Avrei una proposta per l'inizio. Ah, la morte, la grande protagonista della vita. La morte che si racconta, la morte che ci accompagna, la morte che... E se fosse lei a raccontarsi? Tipo, butto là, una giornata qualunque della morte.
Potrebbe...
La morte potrebbe essere una segretaria d'ufficio che deve sistemare gli appuntamenti per le anime in arrivo.
Sì, e Thomas, correggimi se dico idiozie. Se così fosse, potremmo avere il telefono che squilla senza sosta, con le voci sovrapposte di anime che chiedono proroghe e rimandi, no? Immaginate. Pronto? Sì, il mio ultimo giorno è oggi. Posso avere una proroga?
E la morte, lei, con la sua saggia pacatezza e cinicità?
A dire il vero sarebbe cinismo.
Neologismo.
Qui festival dei neorealistici neologismi.
E la morte, dicevo, mentre risponde alle chiamate, parla con i suoi assistenti, che sono gli oggetti del nostro studio. Il secchio di metallo può fare il capo contabile.
Rossella, mi sembra di tornare ai vecchi tempi, quando bastava la voglia di fare per motivarci a provare, sbagliare e arrivare a mettere in scena il reale pensiero di un secchio contabile. E a questo punto anche la sedia a rotelle con le ruote sgonfie che c'è qui, anche lei potrebbe essere l'assistente stanca della vita terrena, sempre sul punto di crollare. Basta assegnare i vari ruoli e trovare la voce giusta per dare la parola anche a loro.
Le anime nascoste negli oggetti.
Attenzione però, anche qui dobbiamo inserire una scena di introspezione. Un momento in cui la morte riflette sul suo ruolo.
Molto bene, ma magari lo può fare parlando al vecchio pianoforte scordato. E il pianoforte risponde con note stonate che rappresentano le vite non vissute appieno.
Poi accendiamo il rubinetto, laviamo le stoviglie e ci salutiamo.
Ma lei non prende mai una pausa da se stessa? O perlomeno dal suo cinismo? A volte mi pare che voi mortali non vi sappiate più divertire. Ma io non dico di andare tutte le sere a teatro a divertirsi e poi a cena con gli amici, assistere alle feste da streller, scomparire in qualche taxi con il primo regista venuto e ritrovarsi in piazza Navona senza scarpe o in mezzo a una fontana urlando Marcello dopo aver mangiato un intero galletto per cena, e nemmeno di stroncarsi ai suon dei gin prima di calcare una scena e passare le giornate ripetendosi l'Otello testa in giù per ricordarselo, o rinchiudersi in una camera d'albergo per mesi, studiando una prossima creazione, passando le notti in sogni, tra prove, letture a tavolino, risate e intrighi. Ma veramente mi pare che sotto sotto abbiate perso la capacità che abbiamo innata di giocare e quindi vivere. E con questa avete anche pensato bene di affondare quella capacità che di pari passo con il gioco nutre l'anima, quella di amare l'arte e lasciarsi trasportare dal e nel suo e nostro mondo. È quello il nutrimento dell'anima. Ma davvero non lo riuscite più a sentire e vedere? Davvero non capite che già i rupestri facevano disegni, anzi dipinti, perché l'essere umano ne ha bisogno? L'anima va nutrita, cari, e se non imparerete a farlo, potete dimenticarvi anche solo di riuscire a comprendere di essere andati oltre la vita. Sarete semplicemente svuotati prima a tal punto da essere solo corpi.
Sagge parole, Rossella. Mi chiedo cosa possiamo avere sbagliato noi.
Noi niente. Non possiamo rimproverarci niente. Sono loro che dovrebbero...
Signori, signori, eravamo alla nostra tragicommedia. Loro e noi. Non facciamo distinzioni e cerchiamo di trascinarli nel nostro delirio perché se ne riescano a innamorare e se ne lasciano nutrire imparando a riprodurlo e proteggerlo.
Riprendiamo.
Oh, riprendiamo. Il pianoforte. E poi, dalla casetta di Heidi, da lì parte un urlo. È il vaso di fiori che richiama attenzioni, oberato dal lavoro del confortatore di frustrazioni, apre la finestra e tenta di gettarsi, pur essendo immortale.
Psst, ci siamo ancora. Con la casetta di Heidi intende il piano superiore dello studio. Sembra una soffitta, un soppalco, un balconcino. Ideale per i dialoghi a distanza e dare un'idea dello spazio all'ascoltatore. Il posto perfetto per sgattaiolare durante le prove di lettura se prima della tua battuta hai almeno 10 pagine di tempo.
Oh, ma siamo oggettivi, signori. Un delirio va bene, ma anche gli oggetti che parlano.
Ecco, vede? Manca di capacità di divertimento.
Signora, le ricordo che io non faccio parte di quel mondo. Per mia fortuna, non so lei, ma io vago tra i due mondi, io.
E se per questo io tra più dei due. E se a questo si aggiunge il mio lavoro come attrice, direi infiniti mondi.
Fin dall'inizio sapevo che non ci saremmo intese. E me ne intendo di anime. Lei, mia cara, mi sta rovinando la visita per pura gelosia. Io e lui, sì, beh, siamo destinati a stare insieme.
Come se fosse suo. Sono stata anch'io un pezzo di storia.
Sì, ma io un pochettino di più e comunque in questo momento ci sono ancora, almeno qui. E le mie scarpe... Sente? Si sentono. Lei, invece, volteggia.
La prima cosa che ha notato Thomas sono state proprio le mie scarpe.
È stato semplicemente cortese.
In ogni caso è mio quanto suo. Qui siamo tutti di passaggio.
Allora avevo indovinato. Lei ha una cotta per lui.
Un momento, di cosa sta parlando?
Lei è una tresca. Oddio, non ci posso credere. Con lui e pensare che avevo investito tanto. Mi sarei data al teatro pur di poterlo frequentare. Anche l'addizione avrei studiato.
Ma non capisco.
Ogni volta è la stessa storia. Come quando siamo andati con Nicola Sbora a teatro. Sorrisi, baci, abbracci. Gli ho persino regalato una camicia. E poi lui è partito. Partito tra tangenti e coseni per calcolare la distanza luna-terra, andata e ritorno camminando all'indietro per invertire la conca spazio-temporale.
Interessante. Ma su via, signora guida, ma così mi spezza il cuore. Io non volevo. Che cosa posso fare per lei? Un fazzoletto. Eccole un fazzoletto.
Ma lui la corrisponde?
Beh, ci lavoro quando posso. Appena tempo vengo, mi ospita, accoglie. Ma devo dire, sempre caldo al punto giusto.
Oddio! Sapevo che sarebbe stato l'uomo perfetto per me. Accogliente, sensibile. Certo, magari fuma un po' troppo, ma...
Uomo?
Ma sì, lui, il regista.
Ma mia cara, io parlavo dello studio 4.
Non di Alberto.
Ora capisco. Lei pensava che io e lui. Ma come le viene in mente? Ma io sono una professionista. E anche lui. Si lavora e si lavora. Ecco tutto. L'unico amore che ci unisce è il teatro, mia cara.
Oddio, che bella notizia! Oh, come le sono grata! Madame Falk, lei mi ha ridato 10 anni. Beh, sì, tra cui, tra il qui e là, diventeranno anche una ventina.
Psst, Alberto! Alberto!
Oh, sono qua!
La sottotrama, direi che l'abbiamo.
Shh.
Io però non voglio mettermi in mezzo. Proporrei di far fare tutto a loro.
Eccezionale, Rossella. È riuscita a gestirli tutto magistralmente, come sempre.
Bellissima scena. Katie, sei riuscita ad annotare qualche battuta?
Quasi tutte. Manca soltanto la didascalia. Stacchettio.
Ah, magari potresti aggiungere che l'attrice si deve muovere. Anzi, ora che si è ripresa, lei, cara...
Madame de Kierkegaard, Comtesse de Père-Lachaise, Duchesse de Dorothée-Einstein, Städtischer Friedhof.
Caspita! Bene, madame, lei si muova per cortesia su e giù per le scale.
Su e giù?
Su e giù, su e giù.
Ma signor Calò, non sono un'attrice.
No, si muova su e giù per le scale. No, si vede che ha talento, non lo sprechi.
Così?
Perfetto.
Ecco, ora mi sono totalmente ripresa. Scusate, colleghi, dove eravamo rimasti?
Faccio io. Pronto? Ufficio della fine, reparto radiofonici. Chi parla? Oh, ciao. Sì? Lo so. Un'altra proroga. Mi dispiace, siamo già al completo per oggi. Sarai la prossima, promesso.
Arrivo. Signora Morte, il rapporto delle anime è in arrivo. Ce n'è una che ha richiesto un cambio di destinazione. Si può fare?
Come mi piace questa, Katie. Ma come un cambio di destinazione? Ma che si credono? Che questa sia un'agenzia di viaggi? E va bene, mettile in coda.
Signora, capocontabile a rapporto. Ecco, le cifre non tornano, vede? Abbiamo una sovrabbondanza di anime in attesa. Direi che serve una riorganizzazione.
Allora, faccio io la sedia a rotelle, se per voi va bene, signor regista.
Fate, liberi tutti, ma non commentatevi, giudicatevi o pensate, semplicemente andate a microfono. E come dice sempre Thomas, guardatelo.
Va bene, grazie. Vedete che in fondo ho una certa dote innata per la recitazione.
Ma basta commentarsi. La vuole capire o no che qui si registra?
Sedia a rotelle.
Sì.
Io sono stanca. Non ce la faccio più a reggere tutto questo peso. Sempre in bilico tra la vita.
Thomas, e ora un ticchettio di orologio a pendolo. Bene, benissimo. Momento di introspezione, gente. La morte riflette sul suo ruolo. Forza, Rossella.
Ogni giorno vedo vite spezzarsi, sogni interrompersi. No, ma questa è veramente banale, Alberto. Alberto, io la toglierei come battuta. Pensare che stavamo andando così bene.
Pensa a fare la morta, cara. Non distrarti. Ci pensiamo dopo al resto.
Per amor del mio lavoro. Ogni giorno vedo vite spezzarsi, sogni interrompersi.
E se la morte si licenziasse? Ma immaginate il caos!
Basta, non potete continuare a interrompere il mio operato. Con e senza didascalie, come morte io, cari amiche e cari amici, mi licenzio. Da oggi la vita continua e senza limiti di tempo.
No, mia cara, altrimenti laggiù si crea un problema di spazio.
Di sovrappopolazione.
Oh, cielo! Una tempesta che arriva dal basso! Devono aver sentito del suo intento di scioperare.
Qui è il caos più totale! I miei fogli! Oh, dovrò riordinarli generazioni! E
non
ero ancora arrivato!
Lassù in cima c'è una rotta!
Eccoli! Li abbiamo perso! Sotto sono in rivolta! Vorrebbero venire tutti con noi!
Alla grotta, corriamo!
Navighiamo! Siamo su un vascello, mia signora!
Vieni! Altrimenti la tempesta ti travolgerà! Oh, aiuto! Aiuto! Sta per volare fuori dalla nave! Albe! Aiuto!
Vieni! Ti aiuto!
Mio eroe! Mi hai salvato! In questa tempesta tra piogge e pesci volanti mi dichiaro tua! A vita almeno una sulle tante!
E ora blackout!
Complimenti.
Bravissimi.
È stata fenomenale.
Sottotrama amorosa 1 e 2 c'erano. Io ho perso i miei attori immaginari. la tempesta c'è stata e la morte ha rivissuto.
Ah, com'è stato bello sentirsi parte di una compagnia.
Io ora, colleghi, vi lascio. Buona continuazione. Devo scappare, mi sta cercando Luchino.
Saluta il conte dei Visconti.
È stato bello, come sempre.
Che tacchi, che classe. A presto, amica cara, a presto.
Bene, 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 e ora?
Se permettete, io mi porterei volentieri il telefono.
E io comincio con la macchina da scrivere. Il resto lo torno a prendere un altro giorno.
Io il pianoforte. Tom, qui spegni tu come sempre, per cortesia.
Io sono affamata. Voi no?
Io...
Portiamo prima telefono, macchina e pianoforte nel nuovo studio. E poi spaghettata da me.
Io...
Ah, Alberto, accetto sempre molto volentieri, eh? Oh, ma guarda un po', giusto nella borsa una bottiglia di vino.
Io questa sera pensavo di andare al cinema. E comunque non ho affatto fame. Anzi, un vizio, quello del cibo, che a noi, anime superiori, non tange.
Beh, direi che anche questa volta è ora di andare.
Un altro passaggio fatto, un viaggio. Questo posto sta per chiudere. Qui non potrò venire a ritrovare le voci e i monumenti che lo abitano come negli altri cimiteri. Ma credo che non ci sia bisogno di quattro mura, o almeno non proprio di queste quattro mura. Bastano loro, le anime degli oggetti e quelli che l'anima ancora oggi ce la mettono per far rivivere il tutto. In ogni caso, grazie quattro, è stato un bel viaggio.
Avete ascoltato? Per la fantasia ci sarà sempre spazio. Altri cimiteriali di Sara Flatt. Personaggi e interpreti: Ketty Fusco, Lisa Mazzotti, Alberto Canetta, Massimiliano Zampetti, Romano Calò, Antonio Ballerio, Rossella Falk, Jasmine Laurenti, guida cimiteriale Yasmin Mattei, Sara Giovane, Davida Mattei, Sara Flatt. Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Regia Sara Flatt. Produzione Francesca Giorzi.